Bag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Ben ritrovati, buona mattina a tutte e a tutti. Buonasera se ci state ascoltando in replica alle 19. Io sono Viola Giacalone e questo è Big Mag. Iniziamo con le notizie principali di questi giorni. Donald Trump è tornato presidente degli Stati Uniti. Questa settimana abbiamo sentito interviste, commenti, approfondimenti sulle nostre frequenze nel post-election day. Sentiamo il commento di Federico Romero, esperto di Stati Uniti, intervistato da Chiara Brilli e Raffaele Palumbo.
Alcune cose sono abbastanza chiare. Cioè, uno, questa sua promessa di portare una grande quantità di immigrati e rifugiati dagli Stati Uniti a qualcosa darà vita. La persecuzione di una larga fascia di immigrati sicuramente ci sarà. Secondo, ci saranno delle forme di protezionismo, di innalzamento di tariffe protettive che dovrebbero in teoria facilitare le produzioni nazionali, ma per intanto avrà come effetto quello di aumentare i prezzi interni e soprattutto costruire un rapporto molto conflittuale con la Cina. Ma poi secondo me si può anche aggiungere un fattore più, diciamo, culturale, cioè che la riconferma in questi termini con una vittoria netta su tutti i fronti, diciamo, di Trump e dei repubblicani ormai divenuti trumpisti, è che entriamo nell'era dell'etica, diciamo, dell'odio certificata. Il Partito Repubblicano si è consegnato a Trump in nome della possibilità di vittoria nel 2016 e poi si è completamente legato a Trump, si è trasformato nel partito di Trump. Forse non avrebbe neanche più senso che si chiami Repubblicano, è il partito di Trump. È diverso il discorso del Partito Democratico, che da questo momento in poi io credo sia, come dire, ufficialmente in una crisi storica su cui immagino dovranno riflettere.
America Burn dei Levellers. Continuiamo a parlare di elezioni americane, entriamo più nel profondo, in particolare sulla complessità dei rapporti tra l'Italia e gli Stati Uniti. A darci la prova di questo rapporto stretto ci sono alcune delle iniziative che si sono create in questo periodo anche a Firenze, tra queste l'Election Breakfast, un evento a tema elezioni che si è tenuto a Novoli in occasione della rivelazione del futuro presidente. Le giornaliste di TIFF hanno partecipato all'evento. Sentiamo le loro interviste. Vi ricordo che potete trovare la versione video di questo servizio sui canali social di TIFF Media, ovvero Facebook, Instagram e TikTok.
People are growing up in an environment that is just so hateful and gross, and that this is not the America that they wanted and expected.
Donald Trump ha battuto a pieni voti Kamala Harris. Una disputa che a un primo sguardo potrebbe sembrare strana alla nostra vita di tutti i giorni, ma che in realtà rivela la complessità dei rapporti tra l'Italia e gli Stati Uniti. A dimostrarci ciò è stato l'Election Breakfast, un evento a tema elezioni tenuto a Novoli in occasione della rivelazione del futuro presidente degli USA.
Il fatto che l'associazione alumni della Cesare Alfieri organizzi un momento di dibattito con professori, esperti del settore, ragazzi e ragazze che vengono chiamati a parlare,
analizzando in particolar modo le differenze fra i due candidati,
è sicuramente una cosa a cui non si può mancare.
Qual è l'impatto delle politiche americane sulla nostra economia, società e politica?
Molti dei nostri politici hanno preso metodi comunicativi dagli Stati Uniti d'America e li hanno riportati qui.
Fino a prova contraria, nello scenario internazionale geopolitico, dal conflitto in Ucraina al conflitto in Palestina, gli Stati Uniti sono un decisore fondamentale sia come attori singoli e soprattutto anche come attori all'interno dell'ONU.
Sono la presenza di investimento più importante in Italia.
Il 40% del nostro PIL è basato sull'export, cui un terzo è diretto agli Stati Uniti o a paesi che comunque collaborano con gli Stati Uniti, quindi c'è anche un rapporto politico, economico e un filo diretto.
Quindi porta comunque anche l'Italia a doversi avvicinare un attimo all'America, perché appunto dipendiamo molto da loro.
A prescindere dai risultati di cui ormai siamo tutti a conoscenza, quello che emerge alla fine di questa campagna elettorale è un nuovo modo di vedere e vivere la politica sia estera che italiana da parte delle nuove generazioni.
I can't even imagine what it's going to be like.
This is 100% our future, and it's crazy that we're having a 78-79 year old man decide what is going to be our future.
I giovani non si sono disinnamorati della politica, i giovani si sono disinnamorati dei partiti, che è una cosa ben diversa, e infatti questo si è visto nel vedere tutti i giovani che confluiscono invece in associazioni, attività di volontariato e chi più ne ha più ne metta, in tutto fuorché nei partiti.
Iniziative come questa, soprattutto anche col fatto che non è organizzata da una realtà politica, evita quel blocco mentale che c'è molto spesso, soprattutto nei giovani, alla politica di partito, quindi può anche attirare, vedi, oh, c'è gente, ci sono le bandiere americane, chissà che cos'è, lo vedo sui social, voglio partecipare, poi vado, vedo e c'è un dibattito sui contenuti politici, sulle strategie effettuate e dico, oddio, mi interessa.
La politica può essere fatta in milioni di altri modi, questo lo dimostra, perché qui c'erano moltissimi ragazzi.
È passato quasi un anno dalla tragedia di Via Mariti a Firenze, che costò la vita a 5 operai del cantiere Esselunga, e ancora non si hanno notizie di iscrizione nel registro degli indagati. Siamo in attesa di avere qualcosa per dare qualche risposta ai parenti delle vittime, che giustamente ci chiedono di continuo informazioni. Questo quanto ha detto Paola Sant'Antonio, legale della famiglia di Luigi Coclide, una delle vittime del crollo del cantiere, durante la cerimonia per la consegna alle famiglie degli operai deceduti dei soldi raccolti con la sottoscrizione a cura della Misericordia e del Comune di Firenze, che si è svolta mercoledì scorso. Domenico Guarino l'ha intervistata per noi.
Allora, io sono avvocato Paola Sant'Antonio del Foro di Napoli e difendo la prima vittima, Luigi Clotide. Dopo quasi un anno, tantissimi mesi comunque, si avvicinano, perché a febbraio è stato l'evento drammatico, non abbiamo avuto nessuna, diciamo, informazione, neanche di iscrizione di un nome nel registro degli indagati. Ho chiesto, diciamo, informazioni circa il deposito di una consulenza, perché è stata nominata un'equipe di esperti, però finora non abbiamo informazioni sul deposito. Presuppongo sia stata depositata per...
Voi non avete fatto delle vostre indagini? Come
allora,
si può?
Noi abbiamo nominato i nostri consulenti, però purtroppo, poiché la disposizione sul cantiere era di sequestro, senza la possibilità al consulente di parte, al difensore, di entrare nel cantiere, quindi in buona sostanza tutti gli atti che sono stati fatti soltanto dai consulenti della procura, quindi non come atti irripetibili, senza il 360, dove saremmo entrati tutti insieme a loro, avremmo abbiamo fatto tutti i nostri rilievi. Io se entro con il mio consulente, lui non può prendere neanche una pietra a terra perché non se la può portare per analizzarla, ok? Quindi io potrei ipoteticamente avere il potere di entrare col permesso della procura col mio consulente, ma di fatto la mia attività sarebbe un'attività marginale.
Everybody crazy, and I've never spent so much time in bed. And every time I see somebody, I'd rather be alone. And when I'm alone, I go through everything that we said.
My friend sent me a picture of his head in stitches yesterday, and I didn't know the appropriate thing to say. Words coming out of my mouth taste like rubber when I'm spitting them.
Cultura. La parata di stelle internazionali della musica e dello spettacolo promossa da Firenze On Stage al Teatro Nicolini non si ferma. Sentiamo Hershey Felder, direttore artistico del Teatro Nicolini, ai microfoni di Sandra Salvato.
Famiglia per me, anche amici molto buoni, sono Ellen Mirren e Taylor Ackford. Taylor Ackford è la regista, il direttore di cinema. Abbiamo fatto qualche spettacolo sul palco insieme in America. Lui ha questo film che si chiama White Nights, io penso in italiano solo di mezzanotte. Mikhail Baryshnikov per me è il più grande artista di tutto il mondo. Anche per me musica è molto importante, ho invitato il mio amico Charles Fox, lui è compositore di Sunday, Monday, Happy Days, Tuesday. Allora il mio amico Santino Fontana, che è d'origine italiano, allora ho invitato lui di venire qui a fare un concerto per cantare tante cose di Broadway, una voce molto molto bellissima. Star di opera Charles Castronuovo, che lui era sul palco già alla Scala, New York Metropolitan Opera qui a Maggio Fiorentino, a hostar virtuosi del Maggio Fiorentino. Anche Patrick Duffy, che è molto conosciuto qui per il suo Dallas, lui era Bobby Winder Dallas, che viene a fare un spettacolo. Io un po' conosciuto in un ruolo del Rachman, io suono musica della Rachmaninoff, anche il ruolo come lo russo, così. E c'è tante cose differenti per il pubblico, anche italiano, anche inglese, anche tedesco, ma tutto. Per me di creare qualcosa così in centro è così importante.
Strands in your
di musica. Conciati per le feste è il tour di Vinicio Capossela con cui l'artista presenta il suo nuovo album Schusten Feste numero 1965 in Italia e anche in Europa. La data fiorentina si è tenuta l'8 novembre al Teatro Cartieri Carrara. Il disco è uscito in concomitanza con il film documentario Natale fuori orario. Potete vedere l'intera video intervista a cura di Giustina Terenzi su tutti i canali social di Controradio, ma adesso ci sentiamo un estratto audio.
È proprio un disco di festa, nel senso che non ne parla, la fa. Sono pezzi che sono nati dal vivo, nel senso che li abbiamo sempre fatti da molti anni, da moltissimi anni, dal 2001 abbiamo fatto la prima giro di concerti per le feste anche al Teatro Verdi di Firenze, e adesso l'abbiamo registrati e anche ritornano restituiti alla dimensione della festa, che è quella del concerto. Ecco, un concerto che si fa in luoghi col pubblico all'impiedi, in modo che ci si possa abbracciare quando cedono le ginocchia. Tutti questi concerti sono iniziati proprio per emulazione dei Pogues, perché noi il 25 dicembre celebriamo la nascita di Sean McGowan, che era infatti licantropo pulminale come tutti quelli che nascono il 25 dicembre, l'autore del più sgangherato, disperato ed epico pezzo del repertorio, Fairy Tale of New York, che di solito eseguiamo proprio al fuori orario. E abbiamo iniziato così, è un rock club e c'è una dimensione anche molto rock and roll, insomma, dei concerti delle feste, c'è tutto un repertorio, però siccome a me non piace fare, siccome non parlo bene l'inglese e non voglio scimmiottare o parlare male o pronunciare male le cose, allora me li sono un po' riscritti, alcuni standard, cambiando, insomma, adattando le parole un po' per renderli un po' più vicini al mio sentire personalmente. Quindi White Christmas è non soffrire più, no? Questa invocazione al bianco, alla purezza, che per non soffrire più, oppure Jingle Bell che diventa campanelle, oppure come Santa Claus is Coming to Town, che nella nostra versione, insomma, un po' fa la fine del supplizio del rider. Il mio Natale è avvenuto ad Hannover, dove si tengono queste grandi Schützenfest, si chiamano, che sono le feste un po' dove si tira al bersaglio, si elegge un campione, si beve moltissimo e la musica non è un granché, per usare una definizione che mi è stata data, perché io non ci sono mai stato alla Schützenfest, però mi è piaciuto ascoltare il racconto un po' meravigliato di mio padre, che, insomma, ragazzo molto giovane lì, insomma, davanti a questo gigantesco Luna Park con tutti questi eccessi un po' germanici, rimaneva colpito, e il titolo l'ha scritto lui.
Personalità, ma vai qua giù, farò di più e questo poco mi va. Io voglio diventare uomo e andando giù in città, sentirmi tra i miei simili, sono stufo di stare qua. Oh, yuppidoo, voglio essere come te, parlare e ragionare come te, come te. Ti mostrerò che imparerò e poi sarò come te. Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò, che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, bada, ora tu parlerai, perché dovrò imparare che cosa fa per essere come te. Oh, yuppidoo, voglio essere come te, parlare e ragionare come te, come te. Ti mostrerò che imparerò e poi sarò come te, come te. Thank you.
essere come te di Vinicio Capossela. Sono i temi della guerra e la figura di Giovanna d'Arco, i temi del femminile e del silenzio al centro del libro che Raffaele Palumbo ci presenta questa settimana.
Una ragazzina che nasce e cresce nella guerra, in un non luogo e in un non tempo, regno della storia antica e quotidiana di Giovanna d'Arco. Un romanzo sui generis, quello della scrittrice e tante altre cose ancora, Katia Lari e faccenda, intitolato Le tre domande dell'angelo, edito per i tipi di Carta Canta Editrice. Un romanzo che insieme ci porta dentro una storia universale, fatta di colpe generazionali, assunzioni di responsabilità e ricerca del diritto alla vita reclamato attraverso il silenzio. Ma sentiamo Katia Lari ai nostri microfoni.
Il romanzo si ispira alla figura di Giovanna d'Arco. Non è una biografia in realtà. La mia è più una narrazione trasversale dei fatti, ma chi conosce la storia di Giovanna d'Arco ritrova ogni particolare della sua vita. È racconto di una ragazzina, che nel libro viene definita una ragazzina qualunque, che proprio come Giovanna d'Arco è cresciuta nella guerra, anzi c'è nata in un luogo dove le donne subiscono il potere restrittivo degli uomini. Potrebbe essere il Medio Oriente contemporaneo, non è specificato il luogo. Comunque, la ragazzina vede un angelo, ha un angelo, che la osserva, la sospinge, che la interroga e le consegna il nome di Giovanna, che significa benedizione, voluta da Dio. E nel romanzo seguiamo la ragazzina, che a un certo punto decide di assumersi la colpa di due generazioni e tradurla in un atto volontario di responsabilità. Lo fa perché vuole agire un futuro ancora da immaginare. Non sarebbe possibile, secondo lei, senza assumersi la colpa delle due generazioni, la propria e quella precedente, che ha dato inizio a questa guerra. E cosa fa? Guida una marcia silenziosa di studenti fino alla capitale, dove, esattamente come per la Giovanna storica, reclamerà un re per il trono. Il trono della colpevolezza, lei dirà, quello che nessuno vuole occupare. E il cammino della ragazzina e degli studenti si snoderà poi attraverso i territori occupati in questo paese stordito e prosciugato dalla guerra. Ma perché lo fa con il silenzio? No, con questa marcia silenziosa. Come dirà i suoi compagni, le voci sono tante, ma il silenzio è uno. E sarà proprio dal silenzio responsabile, quello scaturito dalle tante voci che si interrompono, che nascerà il grido finale, perché ovviamente la vicenda si concluderà con un rogo. Il narrante è uno studente, del quale non sapremo mai il nome, che diventa però il testimone necessario. Lui consegnerà il gesto di Giovanna alla storia e racconterà in una contemporaneità intrisa di medioevo, di visioni, con un linguaggio suggestivo e al contempo scarno. Giovanna d'Arco è stata condannata e giustiziata soprattutto perché era una donna e perché ha osato avere una voce. La mia ragazzina, la ragazzina Giovanna, troverà la morte perché è donna e perché ha osato ascoltare e poi anche diffondere il silenzio.
Circondati da plastiche, dai mostri della televisione. Mi vorrei nascondere in Canada, ma non ho più neanche un maglione. Correvo solo la domenica, inseguendo i miei sensi di colpa. Mangiavo sano solo quando c'eri tu, adesso non mangio quasi più.
Vi lascio alle notizie della settimana con Popolare Network e ci troviamo qui su Big Mag la prossima domenica. Buon weekend!
Big Mag! Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.